Luna, tu non sai dirmi cos'è.
Operetta Che passione.
L'ombra sol si può.
L'operetta è la vittoria della fuga da tutto ciò che è messaggio, da tutto ciò che è impegnato e cultura ad ogni costo. Ma è anche il piacere di ascoltare e sorridere alle ingenuità di una favola di impronta familiare, che resta senza tempo e veste la civetteria lontano da ogni tratto di volgarità. Prevede gradevoli stacchi musicali e tanta prosa brillante. E quando vuole essere piccante, sfoggia 12 ballerine che marciano in fila lungo una nostalgica passerella, concedendosi di tanto in tanto qualche balletto scatenato, con giarrettiere al vento, mantenendo pur sempre la sua castità. E ogni segreto sconveniente viene affidato alle lettere.
O gentil momento scritto amato, che il mio cuor contento fa beato. O gioia non schiesata, sono amata, sono dunque, sono certo amata. Presto arriva qui di cielo scritto, e verrà scritto.
Al boccaccio di Suppé avete ascoltato il terzetto delle lettere. Hanno cantato Romana Righetti, Elena Bagione e Franca Frati con l'orchestra di Cesare Gallino.
Con i suoi romanzi popolari a lieto fine, l'operetta ha avuto vita facile. Se a queste storie tinte di rosa, nelle quali il nero è appena rappresentato da una nuvola passeggera pronta a dissolversi nel giro di alcune frasi musicali, si aggiunge un pizzico di esotismo, il gioco è fatto. Alla regola non sfugge la geisha, storia di una casa da tè. Si tratta di un'operetta inglese molto vicina all'idea di quello che sarà poi la commedia musicale. Andò in scena al Teatro de Lys di Londra il 25 aprile 1896 ed ebbe 760 repliche.
La nostra vita è vita di piacere, non conosciamo il pianto ed il dolore, a noi soltanto è dato di godere, così di noi si pensa e dice ognuno. istante si dovrà danzare, e lieto canto sciogliersi dovrà.
Abbiamo ascoltato la canzone di Mimosa dalla Geisha di Sidney Jones, cantata da Romana Righetti, con l'orchestra di Cesare Gallino.
Di esotismo in esotismo parliamo della Rosa di Istanbul, operetta tedesca di Leo Fahl, rappresentata a Vienna il 2 dicembre 1916. In Italia venne rappresentata il 12 febbraio 1921 alla Fenice di Venezia e ripresa il 1 novembre 1922 a Reinach di Parma. Il lavoro, che si svolge in terra ottomana, è tutto un intreccio di matrimoni combinati, di rivelazioni scioccanti, di cuori spezzati e di altre sofferenze amorose che trovano infine la quadratura del cerchio attraverso amori improvvisi e isperati, gioie da delirio e cicogne in arrivo con pargoli nel becco.
Yeah. insegnerò sogni. Potrò rischio di sorta, neppure rischio. Un gran dolor. Vorrò.
Dalla Rosa di Istanbul di Leo Fall, Franco Artioli ha cantato O Rosa di Istanbul con l'orchestra di Gian Mario Guarino.
Considerato il padre dell'operetta italiana, Carlo Lombardo è stato un autore e compositore molto prolifico e di grande successo. Anche lui, colto dal raptus esotico, ha scritto un lavoro dal titolo pieno di magia, La duchessa del Baltabarè, andata in scena a Parma nel 1917. Una delle arie più famose di questa deliziosa operetta è Frou Frou, nome della protagonista, diventato nel linguaggio comune sinonimo di cosa frivola e leziosa.
Un nuvolo di seta, di pizzi di un getto di diamanti, una vision di ciel, queste frufru bel nome che niun cancella più, perfino le mie vesti lo sanno e fan frufru, il biondo vin che spuma mi mette l'estasi nel cor col suo profumo sfuma ogni posa di pudor. Fru, fru del Tabarè t'impongon la virtù, però sei sempre tu Frou Frou. Nel tuo palagio austero non fai che sospirare compagni allegre e bevi. Chiudete pur l'augel in una gabbia d'or, risogna sempre il suo il ciel.
gabbia di serrar, provatevi a scordar, l'augello non c'è più.
Dalla duchessa del Baltabaren di Carlo Lombardo e da Vincenzi ha cantato Fru Fru del Tabaren, accompagnata dall'orchestra di Cesare Gallino. E anche per oggi abbiamo terminato la nostra galoppata nell'operetta della Belle Époque.
Passiamo ad altro.
Chi siete? Io non lo so.
Alla ricerca delle voci perdute.
Chi siete? Io non lo so.
Alla ricerca delle voci perdute, e più oggi, perdute di queste oggi.
Ecco,
proprio.
Oggi veramente ne abbiamo alcune, dico anche noi stentiamo ad avere delle notizie. Ma cominciamo con Rudy Solinas, che anche lui ha cominciato tardi e
Rudy
finito
Solinas,
molto presto.
Ecco, diciamo così, Rudy Solinas è uno di quei cantanti che debutta nei primi anni 40,
sì,
dai
poi,
microfoni della Odeon.
Ecco, poi credo che le ultime cose le abbia fatte nei primi anni 50,
sì,
nella rivista di Rachel,
sì, sì,
insieme,
sì, sì,
a Tanasio Cavallovanesi, qualcosa del genere.
Quelle cose là, viene infatti
dove,
accreditato. Nei
appunto,
titoli,
c'era, sì, Corrado Lo Iacono, queste cose. Qui.
Insomma, andavano un po' a riscoprire questi interpreti del milanese, queste riviste,
sì,
appunto Lo Iacono. Poi Solinas era stato collega di Lo Iacono, perché nell'ultimo periodo in cui lui incideva fra la Columbia e la Odeon, Lo Iacono debuttava la Odeon.
Sì,
quindi
e comunque avevano
proprio...
poi lavorato insieme.
Sì,
in
e certo avevano anche
senso.
Dei timbri abbastanza simili, perché
sì.
Rudy Solinas aveva questo timbro un po' tenorile.
Che fra l'altro veniva scambiato... Mm-hmm. Per Angelo Servida?
Sì, perché un giorno, intervistata al Notturno Italiano da Paolo De Bernardin,
sì,
la figlia di Angelo Servida disse che uno degli pseudonimi del padre era Rudy Solinas.
E invece era un errore.
Ma assolutamente no, perché abbiamo le fotografie.
Eh sì, fra l'altro Servida si faceva chiamare Nino Amorevoli,
sì,
qualche
sì,
altra
sì.
cosa del genere, ma Rudy Solinas era una persona a sé stante.
Assolutamente sì. E lo troviamo appunto, come dicevo prima, sia su dischi Odeon che su dischi Columbia. E noi ascoltiamo del periodo Odeon una gradevolissima Alida.
Thank you.
Peppino Sacchi.
Peppino Sacchi, musicista, compositore,
sì, sì, sì.
Non se ne sa moltissimo.
Non se ne sa moltissimo, figurati però... che nell'ultimo periodo lui diventò disegnatore, fece un libro che si chiamava Arco Romantica,
sì.
Dedicata alla sua
comunque
città.
Ha inciso molto però.
Ha inciso moltissimo e sì. Ha inciso soprattutto cose interessanti, ha inciso anche Triste Domenica, sai?
Pensi.
Sì, è una delle poche versioni maschili insieme a quella di Giovanni Vallarino per la Fonit. E Peppino Sacchi è molto interessante perché aveva la R moscia ed era un vezzo di cui faceva grande sfoggio nelle sue incisioni.
Beh, forse faceva concorrenza a Nunzio Filogamo.
Praticamente faceva un po' il verso a Nunzio Filogamo, ma incideva delle canzoni swing, molto swingate, molto dal timbro jazzistico. Ha inciso anche alcuni dischi particolari con l'orchestra d'archi di Mario Consiglio, dove faceva delle voci, perché lui scriveva anche favole,
sì.
E recitava queste favole. Era un personaggio
poliedrico.
Sì, sì, era poliedrico ed è interessantissimo. Sarebbe carino riuscire a riscoprirlo.
Però
sì.
Sono questi personaggi che forse un nome come Peppino Sacchi non è eufonico, non si ricorda. Si ricorda,
lontano.
Ma non.
E lui ha inciso per la maggior parte della sua carriera per la Columbia.
Se fossi musicista suonerei a prima vista tutti quanti gli strumenti, m'alzerei di buon mattino cominciando col clarino, quante belle variazioni. Il sassofono alle 9, alle 4 la cornetta, alla sera sopra il piano suonerei con una mano le canzoni preferite, anche un organetto da giocondità, se non è perfetto certo stonerà. Ma se un'orchestrina suona con calor, musica carina sveglia il buon umor.
Ed ora ci perdiamo veramente nella memoria. Vittorio Cappelletti,
un nome che si legge su varie etichette, eccetera, un po' di quei tenori di grazia,
sì.
di quelle voci che erano molto tipiche all'epoca.
Ha inciso anche molto poco, eh? Ha inciso poca roba per
sì.
La Odeon.
Non è molto ricordato,
no, assolutamente
direi,
no.
E forse non ha neanche delle particolarità per cui valga la pena di ricordarlo troppo, insomma.
Sì, però sai, noi andiamo alla ricerca.
No, andiamo
voci
alla ricerca
perdute,
perché tutto anche... è storia, esatto. Diventa senz'altro, tutto è documento. Però non aveva una voce particolare, non aveva uno stile vero e proprio.
No, era un vocalist semplicemente.
Sì, un vocalist, sì.
E di Vittorio Cappelletti possiamo dire una piccola particolarità, che era un componente del quartetto Maggiolina, che era questo quartetto strumentale e vocale,
sì.
In cui Cappelletti cantava i refrain.
Beh, allora erano molti cantanti refrenisti.
Beh, Natalino, che abbiamo nominato prima.
Sinatra con Tommy Dorsey.
Ah, sì, 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 sì.
Perché all'epoca la musica si faceva soprattutto per ballare.
Certo.
E a un certo punto era un po' un qualcosa in più metterci la voce, tanto però cantavano il ritornello che durava un minuto circa o poco più,
sì.
E poi tornava la musica da ballo.
Poi tra l'altro li pagavano anche di meno con questo trattamento.
Eh sì, perché facevano delle prestazioni molto brevi, mm-hmm. E quindi Natalino ne incise centinaia,
certo.
Di canzoni.
Poi
di
Natalino cui, con la, sì. Diciamo, la tattica del tutto fa brodo, grazie a questi mille ritornelli,
sì, certo.
Si sarà comprato
varie
case.
Specie i primi due o tre anni della carriera con Kramer hanno inciso
di
centinaia
tutto.
Di questi refrain.
Ascoltiamo la voce di Vittorio Cappelletti.
Sempre così,